film c'è il coso della metafisica,
eh?
Sì, sì. Allora, dicevo che siamo a pagina tal dei tali. Siamo a pagina 367. All'inizio il capitolo 5 dice: se l'oggetto appreso è conveniente, fa seguito il diletto. I sensi provano diletto a contatto con gli oggetti percepiti per mezzo dell'immagine intenzionale, o a motivo della loro bellezza, come nel caso della vista, a motivo della suavità, eccetera. Ogni diletto poi nasce dalla proporzione, ma l'immagine sensibile ci si presenta sotto un triplice aspetto, come forma, no? Con riferimento al principio da cui origine, come energia efficace in rapporto al mezzo attraverso cui perviene fino a noi, come attività in rapporto al soggetto su cui opera. A motivo di ciò, la proporzione si può riscontrare nell'immagine sensibile in quanto questa ha la funzione di specie o di forma. In questo caso tale proporzione è chiamata bellezza, eccetera, in quanto la bellezza non è altro che un compiuto equilibrio di molte parti, oppure un'armoniosa disposizione delle parti accompagnata dalla soavità del colore. Insomma, sto dicendo che la bellezza è la calcolabilità. Ciò che è calcolabile ci piace, provoca diletto. Calcolabile, cioè gestibile, controllabile. Pagina dopo, 369, verso la metà pagina. Se pertanto tutte le realtà conoscibili godono della proprietà di generare una immagine di sé, esse proclamano anche in modo manifesto che in loro si può vedere riflessa come in uno specchio l'eterna generazione del Verbo. Immagine e figlio che emana dall'eternità da Dio Padre. Quindi lui sta facendo in effetti un trattato di linguistica, perché ciò che è possibile conoscere deve avere un'immagine, cioè deve essere uno. Solo così posso accedere alla cosa, soltanto se è un'immagine, cioè se è quella. C'è l'indeterminato. Ultima riga dice: di conseguenza, se il diletto consiste nell'unione fra due oggetti reciprocamente convenienti, e se soltanto l'immagine di Dio è perfettamente armoniosa, soave, salutare, eccetera, si può comprendere in modo manifesto che solo Dio è la fonte del vero diletto e che da ogni altro diletto siamo come condotti per mano a ricercarlo. Sta dicendo, badate, che ogni volta che cercate il diletto, il piacere, la gioia, eccetera, state cercando Dio. E il problema è che lo trovate. Già. Cioè trovate l'oggetto dell'estasi. Questa cosa mi piace, questa cosa è bellissima, questa cosa mi rapisce, mi seduce. Ho trovato finalmente Dio. È così che funziona. Ma dice: alla conoscenza speculare della verità eterna ci conduce in un modo più eccellente e immediato il giudizio. Il giudizio infatti deve avvenire secondo un criterio, la logica, che non dipende dallo spazio, dal tempo, dalla mutabilità e conseguentemente dalla dimensione, dalla successione, eccetera. Ora, soltanto ciò che è eterno non può assolutamente né mutare né essere circoscritto o delimitato, ma tutto ciò che è eterno è Dio o è in Dio. Ora, il giudizio, cioè la logica, no? avviene secondo un criterio che è atemporale e spaziale, cioè una verità logica è vera in qualunque situazione, così come la verità matematica è la stessa cosa. Ma la verità logica muove, come sappiamo, da una premessa che non può essere mostrata, ma deve essere ineffabile. Questo ineffabile è la condizione per poter condurre una serie di argomentazioni che devono portare alla certezza assoluta. Cioè la logica è quella curiosa procedura che consente di passare dall'assolutamente arbitrario a dall'assolutamente certo. Miracolo. Ed è il miracolo della logica, è per questo che l'hanno santificata.
Ma pensavo di Natale in questo periodo.
Ah, vabbè, magari anche quello.
Newton stesso nacque a Natale per il calendario giuliano.
Ah sì? Non sapevo.
Se ricordo bene.
E infatti dice, perciò, questo perciò segue un'argomentazione che non è affatto tale da condurre a un perciò, tuttavia, queste leggi, e siamo un po' sotto le ultime 6-7 righe, queste leggi, quelle leggi mediante le quali noi giudichiamo con piena certezza tutte le realtà sensibili che conosciamo, sono, per l'intelletto che apprende, infallibili e indubitabili. Sono altresì incancellabili dalla memoria di colui che riflette, in quanto sempre presenti ad esse, e infine non confutabili e non soggette al giudizio dell'intelletto di colui che giudica. Cioè, la legge fondamentale della logica, quella che dice che la premessa maggiore è ineffabile, non deve essere giudicata. Ecco. Come dice giustamente Agostino, che cita da che cosa? Dal libero arbitrio. Nessuno giudica quelle leggi, ma per mezzo di quelle leggi giudica sottinteso. Cioè, queste leggi sono divine. Così come la legge dell'induzione, la legge dell'analogia, viene posta come divina. È necessario che esse siano immutabili e incorruttibili in quanto necessarie, non soggette a restrizioni in quanto non limitate, sottratte al tempo in quanto eterne e conseguentemente indivisibili in quanto incorporee e di natura intellettuale, non fatte ma increate, esistenti dall'eternità nella mente artefice di Dio. Perciò tutte le cose non possono essere giudicate con certezza se non per mezzo di quella realtà che non soltanto è forma immutabile che crea tutte le cose, ma tutte inoltre le conserva e distingue, in quanto è l'essere che mantiene in tutte la forma ad esse propria, è la norma direttiva per mezzo della quale la nostra anima giudica tutte le cose che penetrano in essa attraverso i sensi. Ecco perché vi dicevo che l'estasi mistica è la vita quotidiana, perché siamo sempre di fronte alle cose in quanto essere, in quanto tutto, in quanto assoluto. E se l'essere è tutto e assoluto, non possiamo giudicarle, possiamo solo contemplarle, perché le cose sono così. Deve scusare. Anche i numeri, pagina 372, decima riga, dodicesima, i numeri del giudizio, no? Il giudizio è fatto di numeri perché è un calcolo, imprimono nella nostra anima i numeri artificiali che tuttavia Agostino non enumera tra le diverse specie ricordate in quanto strettamente connessi con quelli di giudizio. Essi derivano i numeri espressi per mezzo dei quali si dà forma a molti generi di cose fatte da un artefice, eccetera, eccetera. Però dice tutte le cose quindi sono belle e generano un qualche diletto, e poiché inoltre non vi può essere bellezza e diletto senza che vi sia proporzione, cioè calcolo, e la proporzione si trova prima di tutto nei numeri, è necessario che tutte le cose siano costituite secondo una proporzione numerica e che di conseguenza il numero sia il principale modello nella mente del creatore e il principale vestigio che nelle cose conduce alla sapienza creatrice, eccetera. Cioè attraverso la visione del numero noi possiamo avvicinarci a Dio, perché il numero è ciò che consente la proporzione e la proporzione è ciò che avvicina a Dio, a livello assoluto. Semplice, no? Sì, diceva anche Kronecker, grande nemico di Cantor. I numeri ce li ha dati Dio e non possono mentire. Cantor non fa parte del corno, i numeri trasfiniti. Esse, chi sono esse? Mi sono perso il soggetto qua. 373 a metà pagina. In realtà, diciamo, sono modelli o piuttosto copie di essi, non delle idee, posto dinanzi a menti ancora rozze e legate alle realtà sensibili, affinché mediante le realtà sensibili che vedono siano elevate alle realtà intelligibili che non vedono, così come mediante un segno si è condotti a considerare le cose da esso significate. No, questo è il principio, è platonico, è il principio della paideia platonica. È il motivo per cui Platone si accompagnava, il Platone e tutti i suoi, si accompagnava spesso e volentieri con i fanciullini. Anche Danilo poi alla fine...
Vabbè, a modo suo.
A modo suo.
I fanciullini.
Erano cambiati i tempi, no? Comunque, no? E questo, cioè il bello è, serve a noi, il bello sensibile, no? Ci serve per farci intendere un bello superiore, cioè l'idea per Platone, Dio per i cristiani. Ma è questo il percorso dell'anima a Dio. Giunti alla fine, 374, alla fine, giunti oramai alla terza tappa dell'itinerario, dopo essere rientrati in noi stessi, lasciato per così dire la porta alle nostre spalle, dobbiamo sforzarci di vedere Dio come attraverso uno specchio. Nel santo, cioè nel primo vano del tabernacolo, qui c'è un riferimento al tabernacolo che era il santuario smontabile e portatile costruito da Mosè, era dell'Ikea probabilmente, no? Quelli portatili sa che si montano e si smontano, perché l'Ikea c'era già,
è difficile mettere insieme, gli altri si sono stufati e hanno messo qui l'intero loro.
Esatto, le istruzioni in finlandese come al solito. Qui, come diffondendosi da un candelabro la luce della verità, risplende sul volto della nostra anima, nella quale riluce l'immagine della Trinità Beata. Rientra dunque in te stesso e osserva come la tua mente ama ardentemente se stessa, ma non potrebbe amarsi se non si conoscesse, né potrebbe conoscersi se non avesse memoria di sé. Qui c'è tutto Platone. Dato che non comprendiamo nulla che non sia presente alla nostra memoria, tutto ciò ti conduce a riconoscere, non con l'occhio del corpo, ma con quello della ragione, che la tua anima è dotata di tre facoltà. Considera quindi l'attività e il reciproco rapporto di queste tre facoltà e potrai vedere Dio per mezzo di te, come per mezzo di una sua immagine, eccetera. No? Tre attività, l'anima, il corpo, lo spirito, quello. L'attività della memoria consiste nel ritenere e nel rappresentarsi non soltanto le realtà presenti corporee che esistono nel tempo, ma anche le realtà che si susseguono, quelle semplici e quelle eterne. Poi c'è la memoria, vabbè, questo non ci interessa un granché. Ma ecco, questo arriviamo a pagina dopo, 376, capitolo 3. L'operare dell'intelletto consiste nel cogliere il significato dei termini, delle proporzioni e delle deduzioni. L'intelletto, poi, comprende il significato dei termini quando ne comprende la definizione. Ma una definizione deve essere data facendo riferimento a termini più generali, e questi a loro volta devono essere definiti soltanto facendo riferimento a termini ancora più generali. Ecco perché la conoscenza lì non ha nessun punto di arresto. E non può averle in nessun modo. Fino ad giungere a quei concetti supremi e generalissimi, ignorati i quali non è possibile comprendere in modo definitorio ciò che è incluso in essi. Qui è come se dimostrasse la necessità dell'ineffabile. Cioè, noi dobbiamo assurgere, no, ai vari livelli di conoscenza, sempre più generale, sempre più universale. Questo universale però non si trova, rimane un ineffabile che tuttavia è la condizione per poter comprendere tutto quanto. Perché senza questo ineffabile, che a questo punto non è altro che l'idea, questo aristotelico, l'idea dell'universale, che è soltanto un'idea, una costruzione, non c'è, ma è la condizione per poter comprendere tutto. Che è esattamente quello che succede con la logica. La logica ha un fondamento che è ineffabile, che non può dirsi, non può raccontarsi, non può determinarsi in nessun modo, ma la logica è considerata come ciò che è la condizione per poter comprendere ogni cosa. La struttura è sempre esattamente la stessa, quella religiosa. Si parte da un ineffabile, da qualcosa che non può essere detto, cioè da un limite del pensiero. Pensiero limitato, è come se il pensiero fosse autolimitato, come la velocità delle certe macchine, diciamo, autolimitato, perché sennò vai troppo forte. Quindi se non si conosce che cos'è l'essere in se stesso, e non si può conoscere pienamente la definizione di nessuna sostanza particolare, e qui definisce la fisica, no, praticamente. D'altra parte non si può conoscere l'essere in se stesso se non si conoscono insieme le sue proprietà, che sono l'uno, il vero e il bene. Inoltre possiamo pensare l'essere come incompleto e come completo, come imperfetto e come perfetto, come essere in potenza, eccetera, eccetera, eccetera. Fa tutto il... Ora, dato che le deficienze e le manchevolezze di una realtà possono essere conosciute soltanto per mezzo dei suoi aspetti positivi, il nostro intelletto non può analizzare pienamente la nozione di un qualsiasi essere creato se non per mezzo della nozione dell'essere totalmente puro, in atto, completo e assoluto, che è l'essere semplicemente, l'essere eterno in cui sussistono nella loro purezza gli archetipi intelligibili di tutte le cose. Come infatti l'intelletto potrebbe sapere che questo essere determinato è manchevole e incompleto se non avesse nessuna nozione dell'essere assolutamente perfetto? E di nuovo continua a giustificare l'ineffabile. No, l'ineffabile che è perfetto, che è l'assoluto, che è il tutto, ed è la condizione per comprendere tutto, perché è come se desse il modello, solo che questo modello è vuoto, non c'è niente dentro. Questo modello di ineffabile, no, che viene proposto, che è la condizione di ogni cosa, cioè Dio, come già aveva inteso la teologia negativa, alla fine è nulla. E l'essere tutto quanto identico a sé è un non essere, perché per essere tutto occorre che non ci sia nulla che non sia essere. Ma l'essere come lo determino? Con le determinazioni. Se non sono l'essere, sono le sue determinazioni. Quindi l'essere è non essere. E quindi se tolgo le determinazioni all'essere, tolgo anche l'essere. Quindi non c'è più nulla da comprendere. che è stato il problema della teologia da sempre, ma poi anche il problema della filosofia, del pensiero in generale, che è sempre lo stesso: come determino l'uno senza i molti e come determino i molti senza l'uno? Non lo posso fare. E, 378 alla nota 64, poi prosegue: il nostro intelletto poi afferra veramente il significato di una deduzione quando vede che la conclusione deriva necessariamente dalle premesse, il che vede non soltanto nei termini che enunciano un fatto necessario, ma anche in quelli che enunciano un fatto contingente, come se un uomo corre, si muove. L'intelletto afferra la necessità di questo rapporto non soltanto nelle cose realmente esistenti, ma anche in quelle non esistenti. Infatti resta sempre vero che se un uomo corre, si muove, sia che sia un uomo, eccetera, eccetera. Questa necessità deriva dal modello presente dell'operare divino, conformemente al quale le cose si connettono e si rapportano reciprocamente. Grazie a Dio, il caso di dire proprio letteralmente, no? Soltanto grazie a Dio che le cose si connettono fra loro, e cioè che ci sia questa necessità del passaggio dall'antecedente al conseguente. Quindi, come afferma Agostino nel De Vera Religione, chiunque ragioni veracemente viene illuminato dalla verità eterna e si sforza di pervenire ad essa. Da ciò appare in modo manifesto che il nostro intelletto è congiunto con la stessa verità eterna, proprio nel momento in cui non può afferrare in modo certo nulla di vero se essa stessa non glielo insegna. Sta dicendo che l'unica garanzia possibile è Dio. Quando noi vediamo le cose, siamo immersi in mezzo alle cose, ci diamo da fare alle cose, ci svolgiamo compiti, facciamo cose continuamente, tutte queste cose sono quelle che sono perché sono garantite da Dio. Ma questo lo diceva già Agostino, tra l'altro. Vabbè, infatti lo citano. L'operare della volontà si applica nella valutazione, nella decisione, nel desiderio. La valutazione consiste nel ricercare che cosa sia meglio, se una cosa o l'altra, ma il meglio non può essere definito se non un riferimento all'ottimo, e questo riferimento si basa su una maggiore o minore somiglianza con l'ottimo. Ecco perché la somiglianza, la similitudine, quindi l'analogia, deve essere santa, perché deve garantire che ci porti all'ottimo, quindi a Dio. E solo se è santa, se no, se è profana. Infatti Danielu, che cercava l'ottimo, vabbè. Quindi tutte queste cose qui si connettono tra loro a mostrare bene come si sia costruita questa idea a partire dalla necessità che l'implicazione, la connessione tra elementi sia divina, cioè sia voluta da Dio. Perché se no non c'è niente che la garantisca, come sapeva perfettamente Aristotele. E 381, 199. La filosofia naturale si divide in metafisica, matematica e fisica. La prima studia le essenze delle cose, la seconda i numeri e le figure, la terza le realtà naturali, le loro qualità e il loro operare per mezzo di cui si propagano. Di conseguenza la prima ci conduce al primo principio, al Padre, la seconda alla sua immagine, al Figlio, la terza al dono dello Spirito Santo. La filosofia razionale comprende la grammatica che ci pone in grado di esprimerci con efficacia, la logica che ci rende perspicaci nell'argomentare, la retorica che ci rende capaci di convincere gli altri e di muovere i loro animi. Qui siamo nel momento in cui c'è questo passaggio dalla retorica di stampo agostiniano alla logica, perché siamo con i primi secoli, quando siamo qua con Bonaventura, dopo l'anno 1000, sì, nel XIII secolo, quindi già prende piede la logica, anche se ancora manca Tommaso, non è che mancasse perché è nato poco dopo, no? E l'idea, no? Che la logica potesse accedere, avere accesso a tutto, questa ancora non si era stabilita. Vabbè, qui dice pagina 386, capitolo 6, di questo sommo sacerdote di tutta la gerarchia ecclesiastica tratta dunque l'intera sacra scrittura, la quale ci insegna il modo in cui possiamo essere purificati, illuminati e resi perfetti. Questo avviene secondo la triplice legge tramandata in essa, cioè la legge di natura, la legge della scrittura e la legge di grazia, o piuttosto secondo le tre parti principali di essa, ossia la legge di Mosè che purifica, la rivelazione profetica che illumina e la dottrina evangelica che rende perfetti, o ancora meglio secondo i suoi tre sensi spirituali, quello tropologico, cioè che vuol dire figure retoriche, che ci purifica per avviarci a vivere onestamente, quello allegorico che ci illumina al fine di darci chiarezza di comprensione, quello anagogico che ci rende perfetti mediante l'estasi dell'anima e la soavissima percezione della sapienza. È quello anagogico, anagogè, induzione, analogia. È questa che ci rende perfetti, cioè che rende perfetta l'implicazione, l'analogia. Qui l'analogia è già santa, è già santificata. Dico, 390, capitolo 3. Di conseguenza, colui che vuole contemplare le realtà invisibili di Dio rispetto all'unità dell'esistenza, fissi lo sguardo prima di tutto sull'essere stesso e veda che l'essere stesso è in sé certissimo, a tal punto che non è possibile pensarlo non esistente. Un po' come dicevamo, no? Se io eseguo certe operazioni, vuol dire che queste cose ci sono. Posso eseguire operazioni su cose che non esistono? E invece sì che può, ed è esattamente quello che fa. Come dunque nulla non possiede alcunché dell'essere e delle sue proprietà, così al contrario l'essere stesso non possiede alcunché del non essere, né in atto né in potenza. Qui la separazione tra l'uno e i molti è netta, stabilita e incontrovertibile. L'essere e il non essere sono due cose totalmente differenti, l'uno opposto all'altro, e non possono in nessun modo coesistere. La loro coesistenza comporterebbe, naturalmente, nell'immediato, l'impossibilità di stabilire alcunché, cioè l'impossibilità stessa della logica, se non come modalità argomentativa, ma di sicuro non come processo veritativo. Ora, dato che il non essere è assenza di essere, non si fa presente all'intelletto se non mediante l'essere, ma l'essere non si fa presente mediante altro, poiché tutto ciò che si comprende o lo si comprende come non ente, o come ente in potenza, o come ente in atto. Quindi il non essere ha bisogno dell'essere, ma l'essere non ha bisogno del non essere. Cioè, molti hanno bisogno dell'uno, ma l'uno non ha bisogno dei molti, perché lui è autosufficiente. Il che significa che l'universale, cioè la premessa maggiore, può essere stabilita con certezza. e quindi possiamo fare tutte le deduzioni che vogliamo. Se dunque il non ente può venire compreso soltanto mediante l'ente, e l'ente in potenza soltanto mediante l'ente in atto, e l'essere designa lo stesso atto puro di essere, ne segue che l'essere è ciò che per primo si fa presente all'intelletto, e questo essere è atto puro. Ma quest'ultimo non è l'essere particolare, che è un essere limitato in quanto mescolato con la potenza, né l'essere analogo, perché questo non partecipa che in minima parte dell'atto, per il fatto che in minima parte. Resta perciò stabilito che quell'essere è l'essere divino. E via. Senza la... Tutto questo sempre a condizione, naturalmente, di tenere assolutamente e stabilmente separati l'essere e il non essere, cioè l'uno dei molti. 392, verso inizio. Vedrai altresì che questo essere, trovato? Ah, che questo essere è totalmente privo di non essere, e perciò senza principio, senza fine, ma eterna. Eterno. Vedrai inoltre che non ha in sé, in alcun modo, qualcosa che sia estraneo all'essere stesso, e perciò che non è unito con nessuna altra cosa, ma è assolutamente semplice. Vedrai che in esso, vedrai sempre quando sarai arrivato al capolinea, che è privo di ogni imperfezione ed è perciò in sommo grado perfetto. Vedrai infine che non ha in sé stesso alcunché di diverso da sé, ed è perciò assolutamente uno. Questo essere dunque, che è puro, semplice, assoluto, è l'essere primo, eterno, assolutamente semplice, totalmente in atto, perfettissimo, assolutamente uno. E questo è l'essere della contemplazione, no? Ciò che si vede. Perché se quando si pensa, si afferma, si immagina, si suppone che qualcosa sia quello che è, si compie esattamente questa operazione, e cioè questa cosa è l'essere in quanto essere. Ed è priva di non essere, perché se ci fosse il non essere in questo essere che io vedo, questa cosa che io vedo non sarebbe quella che è. Sarebbe altro, o meglio, sarebbe anche altro. Ma non la posso gestire. ...398... all'inizio. Quindi, poiché si distinguono in forza delle loro proprietà, chi è questi? Prego, prego. Ah, la distinzione tra le persone. Sì. In forza della proprietà, hanno proprietà personali e pluralità di ipostasi, traggono origine per emanazione e dietro a esse un ordine, non perché l'una venga dopo l'altra nel tempo, ma perché l'una trae origine dall'altra. Vi è altresì processione, la quale non implica alcun mutamento di luogo, ma una libera aspirazione dovuta all'autorità di colui che genera e che è la stessa che ha colui che manda rispetto a colui che è mandato. Poiché, d'altra parte, le tre persone sono una sola realtà, è necessario che in esse vi sia unità nell'essenza, nella forma, nella dignità, nell'eternità, nell'esistenza, nell'immensità. Quando dunque consideri questi attributi singolarmente, ciascuno in se stesso, hai modo di contemplare la verità. Quando li poni a confronto l'uno con l'altro, hai modo di essere innalzato fino all'ammirazione più alta. Dunque, perché la tua anima si elevi in virtù dell'ammirazione alle meraviglie della contemplazione, è necessario considerare insieme tutte queste realtà, cioè fare dei molti uno. Alla fine, cosa ci dice? In questo è 402.
Mistico dell'anima.
Questo passaggio, no? Il passaggio è un passaggio a Dio, naturalmente. Perché esso sia perfetto, è necessario che tutte le attività intellettuali siano lasciate da parte. è che il culmine dell'affetto si trasfonda e si trasformi interamente in Dio. Questo stato è mistico e segretissimo e nessuno lo conosce all'infuori di chi lo riceve, né lo riceve se non chi lo desidera, né lo desidera se non chi è infiammato fino nell'intimo dal fuoco dello Spirito Santo che Cristo mandò sulla terra.
Eh?
402, sì, adesso siamo a 403.
Continuo a guardare qui.
Per giungere a questo stato, niente può la natura e poco il darsi da fare. Bisogna quindi concedere poco alla ricerca e moltissimo alla compunzione. Non sei sufficientemente compunto.
No, è che mi hanno chiamato.
Vedi.
Devo dire che non posso rispondere.
Sei compunto. Poco al linguaggio esteriore, moltissimo alla letizia interiore, poco alla parola e allo scritto e tutto al dono di Dio, cioè allo Spirito Santo. Ecco, questa è la condizione non soltanto dell'itinerario dell'anima a Dio, ma anche e soprattutto, che è la cosa che a noi interessa, della logica. C'era un tizzone ardente, no?
Vabbè. A proposito di tese, no? Provi.
No? Cioè, la logica funziona esattamente così. Devi cessare di pensare. Perché se pensi incominci a porti domande intorno al fondamento della logica. No? Che sarebbe naturale, la logica dice così, sì, ma perché? Quindi impone la cessazione del pensiero. Una volta che si è cessato di pensare, allora è possibile eseguire tutte le operazioni del caso. Cioè è possibile eseguire tutte quelle cose. Per esempio Elliot Mendelssohn, no? Ha potuto compiere tutte le operazioni, cioè eseguire tutti i calcoli proposizionali che ha messo in atto nelle 200-300 pagine, quelle che sono, nel suo manuale di logica matematica. Perché semplicemente ha obbedito in un certo qual modo al dettato di Bonaventura, cioè di non pensare più l'assenza totale di fondamento della logica. Lui la sfiora, no? Però poi fa come se non ci fosse, non trae nessuna conclusione da questa cosa. E solo questa condizione può compiere tutte le operazioni. Ecco perché dall'ineffabile, o meglio l'ineffabile è la condizione di tutto quanto. Perché soltanto se si cessa di pensare, allora si possono eseguire tutte le operazioni. Perché se si pensa, e succede come diceva Heidegger, no? La scienza non pensa, non deve pensare, se pensa cessa di essere scienza, è un'altra cosa. E allora ecco che questo percorso dell'anima a Dio, che non è altro che l'estasi mistica, è il percorso, lui lo dice in modo assolutamente esplicito, è necessario che tutte le attività intellettuali siano lasciate da parte. Più chiaro di così?
Perché bisogna farlo.
Esatto,
però c'è il premio.
Sì, c'è il premio, vero. Però poi. E queste cose qua costituiscono un ottimo avvio per il lavoro che ci apprestiamo a fare, perché in tutti questi autori che considereremo, no, noi vedremo con facilità e rapidità qual è l'oggetto della loro estasi mistica, che cosa stanno contemplando, qual è l'ineffabile che pongono a condizione di tutto, e cioè qual è il limite che impongono al pensiero, oltre il quale il pensiero non deve andare.
In un certo senso, se si pensa, Questa cosa del Nesta significa il completamento di quanto diceva Filone, cioè che nell'interpretazione c'era già quello che volevo. Certo.
Eh sì, questa parte che interpreto io e io so io.
Il sillogismo compiuto di Hegel.
Sì, 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 è sempre, esatto, è sempre la stessa cosa che si ripete.
La ragione Werner.
Non von Braun, no, ma Meyer Landes.
I dolori del vecchio Werner.
Eh sì, che aveva ragione, certo. Sì. Il neoplatonismo ha determinato tutto il pensiero fino ad oggi. E questo invito a cessare di pensare non è altro che l'invito ad appoggiarsi alla logica. Come dire, smettete di pensare ed eseguite il calcolo logico, perché la logica è un calcolo, è come una macchinetta che esegue un compito in base a certe regole prestabilite, ma svolge il suo compito, il calcolo proposizionale, più o meno. Cioè cessate di pensare ed eseguite il compito che vi è stato affidato. Ecco. Buoni in silenzio
a computare.
Bravo. Con compunzione. Che devi essere compunto. Quando
computo compuntamente. Computare compuntamente.
E questo rende anche conto dell'enorme successo che ha avuto la logica, invitando a non pensare toglie di mezzo il problema. È come se la logica sorgesse proprio nel momento in cui il problema è stato cancellato, il problema del suo fondamento, no? E quindi non resta che eseguire delle operazioni.
È sembrata quasi una scorciatoia.
No, sì, in un certo senso, sì. Perché la logica, come diciamo, sorge come rimedio alla retorica. La retorica è l'esplosione di senso, no? La prima.
La Lida Valli.
Vabbè,
film, no? Senso di discorso.
Mentre la logica è esattamente l'opposto, cioè è la chiusura. Tuttavia, non possiamo non considerare che senza lo stabilire l'uno non è possibile l'accesso ai molti. Quindi dobbiamo ottenere dalla logica l'uno per poter accedere ai molti. D'altra parte, non possiamo accedere all'uno se non attraverso i molti, perché chi ci fornirà l'universale da cui partiamo? Molti. Gli astratti. Pur quando tutti gli astratti saranno nel concreto, non potranno lì. Solo allora.
Nel frattempo ci sarà fulminata la lampada.
E beh, è sul tavolo. La lampada è sempre sul tavolo.
Fulminata pure lui.
E l'ho mai raccontato la storia che fa Severino della lampada?
Ma
questa lampada che si stava?
Qualche centinaio di volte.
Ah, ecco. Che se volete,
ma ci aiuta a raggiungere compuntamente.
E allora ci troviamo di fronte a una situazione tale per cui la logica ci impone, no, di giungere all'uno, all'unità. E a questo punto cessiamo di pensare come vorrebbe la logica, come vorrebbe tutta la ideologia connessa anche con la logica, come vorrebbe anche con la lingua, lasciate il pensiero, no? Oppure
ai leguleri romani,
questo direbbe che... no? Oppure questo uno diventa l'occasione per cogliere i molti, per accoglierli questi molti, perché senza questo uno io non posso pensare, perché l'uno impedisce il pensiero, perché una volta raggiunto l'uno il pensiero si ferma, si arresta, non c'è altro da pensare. È come quando si dice questo è così e basta, cosa devo pensare? Niente. Una volta che ho stabilito che è quello, il pensiero cessa perché non ha più ragione di essere. Questo diceva, la logica in fondo invita a non pensare, però la logica ponendo l'uno invece, mentre pone l'uno, pone, nonostante lei, molti. Perché l'uno e i molti, la logica e la retorica sono due momenti dello stesso. Se tolgo i molti, la retorica, tolgo la logica, se tolgo la logica, tolgo la retorica. E se tolgo la retorica, tolgo la logica, se tolgo la logica, tolgo.
Perché la retorica per essere efficace deve argomentare lo
stesso. Esatto, deve quindi stabilire qualche cosa, deve affermare qualche cosa, per affermarlo deve essere uno. Ma come stabilisco questo uno? Attraverso molti, questo. Allora, vedi? E invece però, se avete fatto attenzione, qui Bonaventura, quando parlava dell'essere, ci diceva che dobbiamo considerare l'essere senza i molti, perché solo così possiamo pensare che qualche cosa sia quella che è e quindi incominciare a svolgere le operazioni. Per esempio la preghiera, nel suo caso, o altre cose del genere. No? Ma
dammi l'ora del suo.
È un
numero.
Dammi l'ora. Sì, sta girando la tomba.
Te la ride. Ho messo da solo la tomba.
Spero di sì, che non abbiano fatto come facevano una volta, dove era in India, che mettevano in Cina, seppellivano anche la consorte. Chi non usa più però.
No,
si potrebbe.
Era un modo perché la moglie sperasse che vivesse a lungo.
Questo probabilmente sì.
E invece generalmente il contrario, no?
Sì. Tutte le argomentazioni sono costruite nella logica, nel trivio. Lo diceva prima, la grammatica ci dice come si costruiscono le proposizioni perché abbiano senso. La logica ci dice come utilizzarle, no? Utilizzarle per concludere delle cose, quindi per poter decidere, per poter deliberare, eccetera. La retorica ci dice come utilizzarla per persuadere, per convincere altri della bontà del mio dire, in modo che tutti quanti si convincano e non facciano come un omio, che invece era disgraziato.
Vogliamo in un certo senso l'estasi era già nella retorica, perché lo ha detto lo stesso Lora, bisognava convincere,
sì,
quindi evocare un buon sentimento.
Sì, certo.
I teologi successivi l'hanno formalizzata però nella logica, ma in un certo senso si vuole sempre raggiungere lo stesso scopo.
Sì, sì, solo che l'idea è stata che con la logica si potesse raggiungere lo stesso scopo, ma in modo permanente, perché la logica fissa una verità eterna, che non dipende dal momento, dalla situazione, eccetera, ma è sempre così.
Che pertanto richiede l'ineffabile.
Esattamente.
Perché se ineffabile si chiede eterno, sopra lo spazio, per il tempo, eccetera.
Tutte queste cose.
Cosa che la retorica invece non fa perché è contingente.
Esatto. In continuo movimento, in divenire continuo. Mentre la logica fissa qualche cosa che deve essere quella. Per cui se 2 più 2 fa 4, oggi, anche domani potrei essere sicuro che sarà 4. Non è che domani succede di sbagliare. Perché dura nel tempo, perché è indifferente al tempo e al luogo. Quindi, la retorica no.
Coloro che sostengono che Zenone c'è stato il padre della logica, sbaglio.
Esatto, e infatti ecco cosa mi ero dimenticato di dire, bravo. In effetti, Zenone ha questa fama, no, di essere appunto l'iniziatore della dialettica, ma non è vero. Quello che ha fatto lui è la retorica, perché lui
ha pensato contrario.
Ecco, perché lui non voleva giungere a qualche verità assoluta, certa e perenne duratura, lui voleva combattere i detrattori di Parmenide, è un Adone suo. Quindi puramente e assolutamente retorico. Nulla a che fare con la dialettica nasce con Platone, quando deve stabilire che cos'è veramente l'ente. E quindi deve togliere i morti, cioè tutte le determinazioni. Poi gli scompare anche l'ente, ma vabbè, questo sono dettagli che non è. Vabbè. Ora, tutto questo percorso che faremo, perché leggeremo la prossima volta Dionigi, Areopagita, anzi Pseudo Dionigi, perché Dionigi era un leguleio dell'Areopago, da qui Areopagita, sì, nel primo secolo, mentre quello di cui ci occuperemo, il filosofo, è vissuto nel V-VI secolo, quindi Pseudo Dionigi si è voluto chiamare così per fare il suo. E poi, ma qualche cosina, poi qualche cosa ancora di Ugo di San Vittore, ancora sulla teologia, vediamo cosa ancora, qualche cosina da dirci la teologia, diciamo la prima teologia, perché poi passeremo a Boezio che, eccolo lì, Boezio che pur essendo nel V-VI secolo, ha anticipato per molti versi l'opera di Tommaso, infatti c'è il testo di Tommaso proprio intorno a Boezio che leggeremo subito dopo, perché dopo ci occuperemo, cominceremo a occuparci di Tommaso. Ora, Tommaso,
cosa leggere?
Sì, questi due agili volumetti, no? Uno sulla verità e l'altro sul male, cioè l'uno adesso non io dovrò leggermeli tutti, adesso no,
oddio quello buon piano con quelle scritte,
sì, però questo deve essere
sì, è venuto subito in mente, mamma mia.
Tremendo, sì, che in totale sono 4.000 pagine, però c'è il testo greco, sì, il greco latino a fronte, quindi sono più o meno 2.000 pagine,
solo 2.000 pagine,
sì, 2.000 pagine, però bisogna leggere, perché qui in Tommaso c'è veramente la formalizzazione dell'uno rispetto alla verità e dei molti rispetto al male, che poi è diventata acquisita, perché il tomismo non è stato presente soltanto nel tempo di Tommaso, il tomismo è presente ancora oggi. Ancora oggi la scuola tomistica fa scuole di logica, perché Tommaso ha dato un fortissimo impulso alla logica, perché era assolutamente convinto che la logica potesse giungere alla verità. È Dio che ci mostra il cammino, certo, però siamo noi che con il nostro intelletto, attraverso lo strumento della logica, possiamo giungere alla verità. Fatto questo, naturalmente dovremo considerare Bacone, la scienza sperimentale, e in Occam la logica dei termini, e saremo ancora nella logica, perché la logica poi leggeremo qualche cosina anche di Bruno, il causa, principio, uno, come si chiama quel testo? Quindi a questo punto siamo di fronte a Leibniz, perché tutto questo ci porta a considerare la natura che già faceva capolino in quel momento cosa ho detto?
Leibniz.
Sì, ma volevo intendere, stavo intendendo Spinoza. Spinoza, come sappiamo,
il problema dell'omonimia.
Spinoza che ci mostrerà come da Dio, o meglio, come la natura comprende Dio e come Dio comprende la natura, e quindi come siano la stessa cosa. Dopodiché, ecco che oramai la logica è diventata prioritaria su tutto, discorso sul metodo, Cartesio, Leibniz, la monadologia, e infine, vabbè, qualche cosina di cosa qua, perché è l'illuminismo, no? L'illuminismo che ci rischiara tutto. Infine, Newton, trattato sull'Apocalisse. Questo deve essere divertente, perché... perché lui ci credeva a queste cose qua, mica... E infine mi occuperò di alcuni scritti di Coiré, scritti newtoniani, galileiani e copernicani. E alla fine invece il lavoro proprio su Galilei, Copernico, Galileo, eccetera, eccetera, se ne occuperà Gabriele, che è il campo suo, fisica.
Già fa così.
No, ma... E a quel punto dovremmo essere in condizioni veramente di non potere più non accorgerci all'istante dell'intervento della religione nel dire, nel pensare, in qualunque cosa. Deve essere istantaneo il culmine.
Alla fine era già tutto in quella foto che l'avevo fatto vedere con Heisenberg e Heidegger.
Sì, due... Certo. Questo è il lavoro che ci spetta. E questo è un altro volumetto qua. Perché questo sia tanto bello, ma si assai. Questo qua c'è anche Campanella, ma di Campanella sicuramente non leggeremo il testo più famoso, quello sulla la città del sole, come si chiama. Ma potremmo forse eventualmente leggere un più breve scritto che si chiama Del senso delle cose e della magia, perché allora il neoplatonismo si era rivolto fortemente all'aspetto magico, l'aspetto magico quindi religioso era fortemente presente.
Un spiticino non facciamo?
Non ho sentito.
Ma il spiticino?
Sì, mi sono dimenticato, anche Cusano. Cusano da dotta ignoranza, e Ficino in effetti è l'ultimo grande teologo neoplatonico. Infatti è scritto il volume che si chiama appunto
Teologia Platonica.
Teologia Platonica. È l'ultimo grande teologo platonico. Poi si passa alla natura, alla logica, alla scienza. Questo è il passaggio. Sei di che anno è questo volumetto? No, del 56.
Sì, che poi da Ticino arrivare a...
È un attimo,
A Spinoza, voglio dire, c'è in mezzo che è...
Eh sì, in quel periodo, tutto in quel periodo che ci sorge.
Eh sì. Certo.
Bene.
Il dialogo, il cantatore.
Ah sì sì, tutti i suoi scritti più importanti. Sì. Quindi abbiamo un bel da fare per il 2025, 6, 7, quanti
anni? Diciamo fino al 2030 siamo a posto.
Come siamo nel 2030?
No, fino al 2030.
Ah!
Un bel lustro.
No, io valuto un paio d'anni. Fa una storia l'altra. Sì, perché ci sono in mezzo anche questi volumini qua.
Sì.
Ecco. Va bene, ma possiamo fermarci qui questa sera. Ecco, volevo chiederti, tu mercoledì ci sei?
Io
sì. Bene, allora ci siamo mercoledì, confermato per tutti.